Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna, dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro: I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dei morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Parola del Signore.
Noi crediamo nella risurrezione dei corpi. Crediamo nella risurrezione di ciascuno di noi per una vita che continua. Questo ritornello in queste domeniche del mese di novembre, iniziando con la festa dei Santi, con il ricordo dei morti, e poi la domenica che è seguita, e anche oggi è il ritornello fondamentale della fede cristiana, e ce lo vediamo ripetere pur vivendo in una situazione umana che a volte ci angoscia. Notizia di stamattina, alla radio diceva che nelle Filippine questo tifone così forte ha già fatto più di 10.000 morti. Allora, vince la morte o vince la risurrezione? È una domanda che tutte le culture, tutti gli uomini, tutte le persone che guardano con saggezza la propria vita si sono poste. E ci sono tante risposte. Abbiamo così nella storia dei culti che manifestano la speranza della risurrezione. Abbiamo del pensiero, dei filosofi che cercano di spiegare, di dire delle cose, a volte per consolarci, a volte per alimentare la speranza. Qualcuno pensa che non ci sia più niente dopo questa vita che stiamo vivendo e che è inutile preoccuparcene. Qualcuno pensa alla reincarnazione. Diciamo che l'uomo, spinto dall'angoscia della morte, si pone tante domande e inventa delle risposte. Ecco, noi credenti in Cristo non inventiamo risposte, ma fissiamo la nostra attenzione sulla persona di Gesù e in Gesù cerchiamo di capire quello che Lui ci ha detto, qual è il progetto di vita che Dio ha su ciascuno di noi e come si realizzerà questo progetto. Allora, vedete le letture di oggi che cercano di guidare la nostra riflessione. La prima lettura ci pone un caso che oggi si verifica in tante nazioni, dove i cristiani vengono uccisi perché non vogliono piegarsi o al potere di chi comanda o a qualche setta che vuole altre forme di religiosità, al punto che proprio alla domenica, quando le nostre comunità si radunano per celebrare l'Eucaristia, i nemici della fede cristiana pongono delle bombe e quindi rendono pericoloso proprio il momento più bello in cui noi cerchiamo di unirci per alimentare la nostra fede con la parola e con i sacramenti. La prima lettura ci dice che c'è stato nell'Antico Testamento un gruppo di persone che non ha voluto piegarsi alle imposizioni atee di quel momento e hanno preferito essere uccisi pur di non rinnegare la fede. Allora, una prima domanda che dobbiamo porci alla luce di questa parola è un esame di coscienza, una domanda profonda: se davvero la fede che noi abbiamo in Cristo è tale per cui saremmo disposti a rinunciare a qualche giorno di vita umana per mantenere la nostra fedeltà a Cristo. La seconda lettura invece Paolo dice: sentite che il Signore vi è vicino, che già vi consola, che vi guida. E allora la domanda per noi è: dove incontriamo il Signore che ci consola e che ci guida? Sarebbe molto bello poter rispondere che ogni giorno nella nostra preghiera personale, nella nostra casa, alimentiamo la nostra fede leggendo qualche brano della parola di Dio e pregando magari con la famiglia per celebrare davvero la presenza del Signore nella nostra vita. Ma almeno la domenica, ecco, questo momento che ci vede riuniti con gioia e con fede, che diventi il momento in cui la parola che è stata proclamata diventa forza, diventa speranza per poter affrontare la domanda fondamentale sul senso della vita. E poi, soprattutto l'Eucaristia che stiamo celebrando, diventi per noi l'alimento che dà la forza di credere a Cristo risorto. E poi c'è il Vangelo. Il Vangelo di oggi ci presenta una tradizione ebraica molto, molto solida, per cui la cosa più importante era generare dei figli. Una donna che non generava un figlio non era una donna. E a volte dicevano che era maledetta se non generava figli. E quindi la legge prevedeva che se una donna sposata con un uomo non aveva avuto dei figli e il marito moriva, il fratello aveva diritto di sposare la moglie di suo fratello per cercare di dargli un seguito alla generazione. E allora i Sadducei praticamente erano i sacerdoti del Tempio, che non credevano nella risurrezione, erano degli amministratori, direbbe oggi Papa Francesco, non dei pastori. Amministratori potenti, magari anche, direi, vigili sulla dottrina come proclamazioni di parole, in realtà una vita che, non avendo speranza nella risurrezione, era una vita tutta concentrata sul proprio potere, sui propri soldi, sulla propria affermazione. E sono nemici chiaramente di questo maestro Galileo, che sta dicendo delle cose che scalzano alla base il loro potere. E allora vanno da Gesù e gli raccontano una storiella, se è vera può darsi, ma certamente ben inventata: i sette fratelli. Il numero sette per gli ebrei è un numero di completezza, di totalità. Sette fratelli che sposano la stessa donna e vogliono mettere in imbarazzo Gesù dicendo: ma se ci fosse davvero la risurrezione, di chi sarà moglie? E chiaramente questa è una mentalità che noi troviamo ancora oggi molto diffusa, anche nei cristiani che credono che c'è una vita definitiva, molti la pensano come la continuazione di questa che stiamo vivendo oggi. E quindi cercano i riferimenti che abbiamo qui di collocarli nella vita definitiva. E Gesù taglia corto e dice loro che la vita definitiva è totalmente diversa, non ha niente a che vedere. La generazione dei figli non è più necessaria perché non muoiono più. E poi fa un'affermazione che mi pare proprio la bella affermazione di oggi per alimentare la nostra fede. E dice che quando saremo con Lui in paradiso, noi saremo figli della risurrezione. Questa è la frase del Vangelo. Figli della risurrezione e quindi, aggiunge, figli di Dio. Che bello! Questa è l'idea che Gesù oggi vuol trasmetterci, che abbiamo una relazione con Dio, che è una relazione di vita, cioè Dio che è la vita, Dio che ha generato il mondo, Dio che ci ha chiamato all'esistenza, è un Dio che non conosce morte, ma conosce solo vita. E quindi nel momento in cui la nostra esperienza terrena giunge a quel momento in cui si consuma la nostra capacità di vivere materialmente su questa terra, interviene Dio stesso, l'autore della vita, la vita per eccellenza, e ci comunica in pienezza questa sua vita perché noi possiamo vivere con Lui per sempre nell'amore. Se questa è la parola del Vangelo di stamattina, e dal nostro cuore deve partire un atteggiamento di fede, di prendere sul serio la parola, di prendere sul serio la persona di Gesù. Se noi prendiamo sul serio la parola di Gesù, allora possiamo guardare al nostro futuro con speranza. Allora vedete queste due virtù. La fede è il momento in cui prendiamo coscienza di un'esperienza vissuta nella persona di Cristo e della sua parola. Cristo risorge da morte con il suo vero corpo, si presenta agli apostoli e chiede loro di verificare la verità di questa affermazione. Toccatemi, non sono un fantasma, ho carne e ossa, datemi un pesce da mangiare. Tommaso, vieni, metti le dita nelle ferite delle mie mani, metti la tua mano nel mio costato. Quindi, davanti a questo atteggiamento di Gesù, che ritorna in mezzo a noi con il suo vero corpo e ce lo vuole far verificare, deve scattare la nostra fede. Signore, io credo in te. Allora, a partire dalla fede, possiamo guardare al futuro con speranza. Papa Francesco ha definito in questi ultimi giorni la speranza come un gettare l'ancora al di là, come dire: non vedo esattamente tutti i particolari della meta a cui sono chiamato, ma con la fede che ho nel cuore io lancio la mia ancora e mi aggancio con sicurezza alla parola di Dio, all'esperienza della risurrezione di Cristo, e vivo nell'attesa che questa si verifichi. Allora guardate, se rileggiamo la nostra vita terrena nell'ottica della fede, di un Dio che ci ha chiamato all'esistenza, un Dio che è vita, è fonte della vita, e che quando contatta la sua creatura la riempie della sua vita. Nel giorno del Santo Battesimo noi siamo stati inseriti in Cristo, nella sua morte e nella sua risurrezione, in questa vita nuova. E da quel momento è come se in noi stesse già fermentando una realtà che darà i suoi frutti quando finalmente saremo insieme con il Signore. Poi, di sacramento in sacramento, quindi la cresima, la prima confessione, l'Eucaristia, il matrimonio, l'ordine sacro, l'unzione degli ammalati, ecco, di celebrazione in celebrazione la vita di Dio penetra sempre più profondamente nella nostra povera esperienza umana e la vivifica. Ecco, qui è bello scoprire chi è l'artefice di questa trasformazione, e noi lo sappiamo benissimo, anche se a volte lo dimentichiamo nelle nostre espressioni. Dio ha mandato il suo Spirito, Dio come il Padre, quindi vita come il Padre, ha mandato il suo Spirito a vivere in ciascuno di noi per spiritualizzarci, cioè perché questa nostra povera materia umana sempre di più si trasformi intimamente, profondamente, per diventare come Dio ci ha pensati fin dal momento in cui ci ha chiamati all'esistenza, capaci di essere in dialogo d'amore con Lui per tutta l'eternità. Allora la nostra vita, letta nella fede, è un po' come la vita di un bambino nel grembo della sua mamma. Per 9 mesi, noi 90 anni, 100 anni, chi lo sa, ognuno la sua piccola storia, ma nel grembo della Madre Chiesa stiamo costruendo la nostra vera vita che non si è ancora manifestata. È bellissimo un brano di Paolo che proprio paragona la nostra vita alla vita che il bambino vive nel grembo di sua mamma, e dice: quando si sarà manifestata, noi a quel punto potremo finalmente vedere Dio come Egli è e vivere per sempre nel suo amore. Allora la morte bisognerebbe cambiarla di nome, è la nascita, è la vera nascita. Dopo questi anni di gestazione, dove purtroppo il peccato fa parte con la debolezza della nostra esperienza, ma dove lo Spirito progressivamente, con il perdono, con l'Eucarestia, con gli altri sacramenti, ci sta già trasformando, e finalmente la morte ci libera dalla schiavitù della materia che ci appesantisce e ci attarda, e finalmente, dicevo, nel momento della morte riusciremo a entrare in comunione totale con Dio, Lui la vita, noi figli della vita, figli di Dio, figli della risurrezione. Questa è la fede dei cristiani. Se questa è la fede dei cristiani, allora voi capite la bellezza anche delle cose dette nelle domeniche o nelle feste precedenti. I nostri cari che ci hanno preceduto non sono poveretti, sono i fortunati. Siamo noi i poveretti, loro hanno già raggiunto la meta, loro sono già nella gioia, e c'è una continuità perché vivono come noi nella realtà di Dio, noi ancora, direi, nell'ombra, loro nella pienezza della luce. Loro ormai vivono d'amore e non possono non amare noi che siamo qui ancora nel travaglio della vita terrena, e ci chiedono, direi, in una comunione fraterna. La Chiesa parla di comunione dei santi, cioè di una relazione profonda di amore, di aiuto vicendevole, per cui noi preghiamo per loro e loro intercedono per noi. Noi chiediamo al Signore che li porti nella pienezza della vita con Lui, e loro pregano perché noi non smarriamo la strada che ci porta veramente alla meta finale. Allora è molto bello riflettere su questa nostra forte verità che dà senso alla vita. Noi camminiamo verso la luce, verso la pienezza della vita, e anche quando la morte è il passo precedente, quando la malattia grave ci coglie, e ormai abbiamo delle malattie che ci fanno capire che c'è una tappa che arriva inesorabile, e preghiamo per la guarigione, facciamo bene a pregarlo, perché anche la vita fisica è un dono di Dio, e Gesù nella sua vita terrena ha guarito tanti ammalati, ha combattuto contro le malattie, contro il male. Ma il vero miracolo da chiedere è quello di arrivare finalmente alla grande meta, dove, terminate le malattie, terminata la paura della morte, vivremo per sempre con il Signore. Allora lo Spirito Santo è l'artefice che vive sempre nei nostri cuori, ci accompagna e ci spiritualizza, preparandoci alla meta finale. Cristo è colui che ha colmato la distanza che c'era fra Dio e l'uomo, anzitutto in se stesso, uomo e Dio, e ha costruito quindi un ponte. Il termine liturgico è un pontefice, è un costruttore di ponte. Il ponte che Adamo e Eva avevano spezzato col peccato originale, che ci aveva allontanato da Dio creando un terribile abisso, Cristo l'ha colmato proprio con la sua morte e la sua risurrezione. Uniti con Cristo, e fra poco lo celebreremo con pienezza nel ricevere nella Santa Comunione il suo corpo, il suo sangue, la sua divinità, uniti con Cristo anche noi siamo in grado di passare questo ponte e di collegarci direttamente con Dio in attesa della pienezza della nostra risurrezione. Allora chiediamo al Signore che alimenti la nostra fede, che ci dia questa grande convinzione profonda che Lui è vivo nei nostri cuori, ha tracciato la strada, ci accompagna, ci prepara alla meta finale. Alimentiamo la speranza, anche con i gesti della speranza, la preghiera, la parola di Dio, la carità fraterna, l'aiuto vicendevole, la forza della testimonianza. San Pietro diceva: siate sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi. Che la nostra vita trasmetta alle persone che incontriamo, soprattutto quelle che amiamo, ai nostri figli, ai giovani di oggi, trasmetta questa grande speranza che noi crediamo a una vita che sarà piena d'amore perché sarà piena di Dio. Chiediamolo come grazia per noi in questa celebrazione.